Combattimento di galli è un'antica e brutale attività ricreativa che contrappone due galli addestrati alla lotta. Prima del combattimento, gli animali abituati a una spiccata aggressività vengono tenuti fermi e incitati a beccarsi l'uno con l'altro. Vengono poi lasciati liberi ed ha inizio il combattimento. Intorno ci sono gli scommettitori, un nucleo di spettatori che restano in attesa dell'esito del confronto, che ha termine solo quando le ferite riportate sono tali da lasciare tramortito il gallo perdente. Nell'arena della centrodestra, chi sarà il gallo a restare in piedi? Questa è la Fattoria del Quirinale, noi siamo Giacomo Rossi, Stefano Iannaccone e Vincent Russo. Bene, buongiorno, mercoledì 16 febbraio, siamo arrivati a metà settimana, di questa settimana un po', insomma, ricca di scontri, soprattutto nel centrodestra. Abbiamo parlato questa mattina, abbiamo fatto questa introduzione parlando del combattimento di galli, che insomma una pratica abbastanza, ancora un po' diffusa in alcune zone del mondo e evidentemente è diffusa anche a Montecitorio, visto che Matteo Salvini e Giorgia Meloni non smettono di beccarsi ormai da parecchio tempo, ormai dalla disputa del Quirinale che abbiamo raccontato agli inizi, agli albori di questo podcast. L'ennesimo terreno di scontro è arrivato proprio ieri con il via libera all'emendamento sulle concessioni balneari. Ne abbiamo parlato nella puntata di ieri e oggi ne riparleremo, magari Stefano ci aiuterà un po' a capire che cosa è successo, ma in sostanza la riforma prevede lo stop al regime di proroga e la messa a gara a partire dal gennaio del 2024. Questa è una cosa che ha fatto infastidire molto Giorgia Meloni, che ieri a Radio RTL ha ricordato un po' tutti i punti di scontro, cioè di divergenza con Salvini. Ha ricordato l'obbligo vaccinale, per cui Salvini era contro, ma poi alla fine c'è stato. Ha ricordato il Green Pass come strumento di discriminazione e alla fine in questo governo la Lega l'ha permesso. Ha ricordato l'immigrazione illegale, che era una bandiera, insomma, figuriamoci, è una bandiera di Fratelli d'Italia, figuriamoci della Lega, eppure, insomma, secondo la Meloni ancora c'è, e ha parlato anche della proroga della quota 100, che invece, appunto, non è stata portata a casa da Salvini. Infine, Meloni ricorda, ecco, eravamo d'accordo sui balneari e invece la Lega vota per mettere all'asta e espropriare 30.000 aziende. Insomma, nel centrodestra parlano di un chiarimento da fare, ma insomma, forse qui stanno ancora messi peggio il chiarimento. Qui bisogna un attimo mettere via i guantoni da box. Che ne dici, Stefano? Buongiorno.
Buongiorno, prima di tutto, sì, i guantoni da box sentono ancora appunto i rumori di questi cazzotti che volano a destra manca fra Meloni e Salvini. L'altro giorno si parlavano della pace di San Valentino, ma niente pace. Io continuo. Questo insisto, secondo me questa è tutta una battaglia simulata, poi alla fine ci sarà un accordone poco prima delle elezioni, si faranno i selfie insieme, i pollici elevati al cielo, che siamo amici, siamo una famiglia, no? Questi già le sento, già sempre di sentire, siamo una famiglia, nelle famiglie si litiga, ma siamo uniti, coesi, eccetera, eccetera. No? Del resto erano gli stessi che durante i giorni dell'elezione Quirinale, quando avevano candidato Berlusconi, facevano proprio comunicati in cui esaltavano la loro unità e compattezza. Quindi credo che questa sia prima di tutto una grande battaglia elettorale per insomma di pre-campagna elettorale. Avremo quest'anno lunghissimo di campagna elettorale poi di fatto, e quindi ci ritroveremo queste due forze che si contendono poi fondamentalmente un elettorato. Tu prima elencavi, Giacomo, tutti gli elementi, no, che condividevano anche da un punto di vista programmatico, ed è evidente che quindi si arriverà ad un se si arriva a uno scontro. Poi, se poi i temi sono gli stessi, c'è una concorrenza, ecco. Anche a loro la concorrenza non piace, perché non vogliono mettere a bando gli stabilimenti balneari, insomma, anche e soprattutto quelli che magari non sono stati adeguati, su cui non ci sono stati investimenti. Però la concorrenza fra di loro c'è. Ed è evidente. Faccio appunto una postilla poi sui stabilimenti balneari. È una vicenda, come abbiamo detto anche gli altri giorni, si trascina da da troppo tempo e che necessita di una soluzione appunto misurata, equilibrata. Qua nessuna, la parola esproprio, no? Ma l'esproprio proletario che viene detto più o meno, viene raccontato dalla Meloni, non si vede perché di fatto c'è una regolarizzazione, una regolamentazione. Anzi, di questi stabilimenti, della gestione poi del demanio pubblico, perché poi diciamo si parla tanto. Questo è terreno, demanio pubblico, cioè qualcosa che appartiene a tutti noi, alla collettività del popolo italiano. Ecco, diciamole per bene le cose, e che vengono concesse così a persone che giustamente offrono dei servizi, eccetera, e quindi garantiscono. Però questi servizi devono essere prima di tutto adeguati, e i loro canoni, quindi il fitto che versano per pagare, appunto, per occupare quel suolo e svolgere le proprie attività, ecco, devono essere giuste, eque, appunto, devono essere retribuite in maniera adeguata, perché appunto è un bene pubblico a cui viene concesso. Ecco, quindi questo è un concetto importante, e questi toni sinceramente non si capiscono. E ripeto, fa tutta parte poi secondo me di uno scontro fra Meloni e Salvini che è politico, elettorale, sondaggistico al momento.
A proposito di sondaggi, gli ultimi sondaggi di SVG parlano di una Fratelli d'Italia in avanti, ormai sarebbe davanti al PD con il 21,4%, il PD appunto di Letta fermo al 21,1% e la Lega addirittura al 17%. Però mi sembra che questi sondaggi ancora fotografano una realtà forse parziale, giusto Vincent?
No, fotografano quello che vogliono fotografare i giornalisti e quelli che fanno i telegiornali e confezionano i giornali la mattina. I giornaloni mi sembra che hanno scaricato gli altri campioni, i due Mattei. Matteo 1 si è autoscaricato da solo, vabbè, con i suoi guai della giustizia. Matteo 2
Matteo
si.
Renzi.
Matteo Salvini invece si è scaricato, insomma, non possono scommettere su di lui, è ancora troppo oltranzista e poco moderato. E stranamente adesso stanno scommettendo su Giorgia Meloni, ma in realtà se andiamo a leggere i sondaggi, intanto vabbè, c'è molta discordia tra i sondaggi, l'altro giorno c'era un sondaggio che dava addirittura i 5 Stelle con Conte sopra la Lega e la Lega in discesa al 15%. Questo sondaggio che citi tu è quello SVG, forse uno dei tra i più seguiti, perché comunque Mentana lo cerimonia tutte le settimane nel suo telegiornale. Parla intanto, io leggerei tutti i dati. Intanto c'è il dato su quelli che non rispondono al quesito, insomma, sono state contattate 7.000 persone, una persona su 6 decide di rispondere. Quindi questo credo che sia un dato fondamentale. Credo
Solo
che
una persona su sei?
solo una persona su 6, sì, se andate a leggere su
Quindi
sondaggi
gli altri
elettorali,
sono disgustati e non
sì.
vogliono
Ecco, io
esprimersi.
credo che ecco, questo è il dato che dovrebbero un giornalista serio al telegiornale dovrebbe comunicare, il distacco che c'è ormai tra la politica, questa politica come la vediamo rappresentata e come si autorappresenta, e il cittadino medio. Cittadino medio, gli arriva quel che gli arriva, questa roba qua. Adesso scusate, sembravo Bersani. Sembravo Bersani. Insomma, poi non
Finché
solo.
non citi la mucca nel
Beh, la
corridoio,
mucca nel
non.
corridoio è un grandissimo nostro cluster che, insomma, vi invito comunque a leggere su strampo.blog come nasce la mucca nel corridoio e il suo significato, perché credo che sia simpatico. Comunque,
Una
al di là
vecchia
di questa
puntata, sì.
digressione, no, poi se andiamo a leggere un altro dato del sondaggio, perché me lo sono aperto su sondaggi politici elettorali dove vi consiglio di scaricarvi tutta la scheda, ci sono tutti i dati, il metodo con cui è stato somministrato il sondaggio, se è telefonico, se è insomma, la tipologia di sondaggio.
Online.
E poi c'è un altro dato importante, non si esprime il 41%, quindi non solo di quella persona su 6 che risponde dice ok, voglio rispondere, sì, se si dovesse andare a votare alle elezioni nazionali oggi, a quale dei seguenti partiti darebbe il suo voto più probabilmente? Cioè 41%, cioè più di 4 persone su 10 non rispondono. Quindi, quando diciamo Fratelli d'Italia al 21,4% e Partito Democratico al 21,1%, ci dobbiamo
È vero, è vero. È anche
ridimensionare questi
vero.
numeri alla percentuale delle persone che rispondono. Attualmente io registro che c'è un forte distacco. C'è tutto quell'elettorato del Movimento 5 Stelle che non ha trovato più una casa, forse magari un po' da Salvini, un po' da Meloni.
Non la troverà più.
Non ha trovato più una casa, e il Partito Democratico fa benissimo a fare queste alleanze regionali, regione per regione. In Sicilia si alleerà forse con le forze, quelle un po' più che controllano il territorio, insomma le solite forze politiche cosiddette centriste, un po' vicine insomma all'ex Democrazia Cristiana, più o meno così. Cuffaro, sentivo che vuole rifare la Democrazia Cristiana, insomma vorrebbe tra gli alleati magari i centristi del PD, nel Veneto, quindi farà delle alleanze regionali per arrivare ad un prossimo Parlamento in cui, insomma, sperando insomma che troppe persone non vadano, non devono andare troppo a votare troppe persone, perché insomma ci sono i margini per un exploit di una futura forza politica, che però adesso tuttora non c'è nessuno che esprime questa forza, né a livello di leadership, né a livello di partito, né di organizzazione territoriale.
Infatti credo che siamo un po' lontani dal i dati che tu citi sui sondaggi sono un po' dovuti anche al fatto che siamo ancora lontani dalle elezioni,
sì, questo sì,
e
questo
di
sì,
solito
però
quel 40% poi sì, piano piano scende.
Sì, sì, questo sì, però anche gli appuntamenti elettorali locali sono vicini e comunque tra un anno si vota, sì, poi comunque inizieranno ad essere attendibili questi sondaggi, per quel che possono essere attendibili a qualche mese dal voto, quando le cose si faranno calde, e sarà più certo con quale legge andremo a votare. Per ora stiamo parlando di questo Rosatellum barra proporzionale, quindi più o meno siamo là.
Infatti vi chiedevo una cosa molto spot e molto veloce su questa opera di dialogo che sta portando avanti Dario Franceschini, che cerca un po' di convincere la Lega, quella Lega che adesso vuole promuoversi come Lega moderata, e che vorrebbe convincere sia Salvini che Giorgetti a andare verso una soluzione proporzionale sulla legge. Secondo voi, in maniera breve, secondo voi ce la farà?
Guarda, sulla legge elettorale molto brevemente, credo che alla fine non si farà, comando, credo che non si farà, a meno che appunto la Lega non dovesse accorgersi fra qualche mese che continua a crollare nei sondaggi, e per non restare, come dire, schiacciata dall'Italia da Giorgia Meloni, a quel punto potrebbe accettare questa avance del PD in una legge elettorale di tipo totalmente proporzionale. Questo è proprio secondo me la mia cartolina.
Sì, guarda, mi trovi concordo, Stefano, perché io penso che la forza della Lega, più che in Matteo Salvini, che ormai sembra proprio un pugile suonato, insomma, potremmo pure evitare di commentare, la forza della Lega sono i suoi governatori sui suoi territori. Io immagino nel Veneto potrebbe presentare su tutti i seggi che ha a disposizione un candidato della Lega e vince a mani basse, quindi il Rosatellum sarebbe la migliore legge elettorale per la Lega adesso, almeno nelle regioni dove è attrazione Lega.
Non solo è una forza, ma sembra proprio la percezione che sia i governatori locali ormai controllano quasi un po' una parte importante della Lega, ecco, diciamo che in quel senso Salvini è ancora più suonato, visto che hai usato questa metafora del pugile che ci portiamo dall'inizio. Vi porto sull'ultimo argomento di oggi, anche se in realtà è l'argomento più importante che troviamo stamattina sui giornali, perché la Corte Costituzionale ieri ha respinto il referendum sull'eutanasia e oggi siamo in attesa gli altri verdetti sugli altri referendum, sulla giustizia, sulla cannabis. Quello sulla eutanasia era un referendum molto atteso perché c'è stata una mobilitazione che dura da diversi anni e penso negli ultimi mesi c'è stata sempre una posizione che apparentemente nella società civile sembrerebbe più favorevole a una soluzione in questo senso, però purtroppo appunto la Corte Costituzionale ha bocciato il referendum, ha bocciato di fatto il quesito formulato dalla legale dell'associazione Coscioni e bisognerà rimettere bisognerà aspettare il Parlamento a questo punto per avere una legge in questo senso, Stefano?
Ma diciamo, questo ovviamente, come si può immaginare, è un tema che attiene molto alla propria sfera personale, quindi alle proprie convinzioni. Io ho appreso veramente con grande, grande, grande tristezza e rammarico con la notizia, diciamo, del no al referendum da parte della Consulta, perché credo che appunto sia l'unico strumento poi fondamentalmente per cui i cittadini possano esprimersi. Su questo il nostro Parlamento è fermo a un'era geologica fa, per cui, come dire, sarebbe prezioso che i cittadini, appunto, non avendo i rappresentanti che li rappresentano in Parlamento su queste tematiche, salvo ovviamente come dire chi si è battuto, no? Penso a Riccardo Maggi tra i tanti. Adesso voglio fare l'elenco della spesa di parlamentari meritevoli o di politici che si battono per questi temi. Il punto è che sarebbe importante e prezioso che diciamo, io da cittadino possa esprimermi su questa vicenda, che appunto mi vede ovviamente favorevole. Avrei votato sì al referendum, avrei appunto avallato la richiesta presente dal comitato promotore, e questo, diciamo, è veramente una brutta notizia, anche perché crea un po' una sfiducia, nel senso che c'è quasi la sensazione che per cambiare queste cose più che cercare un referendum non si possa. Poi appunto magari ci sarà una mobilitazione, come mi auguro, però è un problema che attiene a vari livelli, appunto l'etica, la coscienza, ma anche proprio la sensazione di un cittadino di essere totalmente impotente anche rispetto a delle battaglie che vorrebbe portare avanti. Quindi io su questo spero appunto davvero che ci sia un colpo di coda dei partiti, che non vedo, perché poi chiudo sulla questione politica. Secondo me, in fondo, fra tutte le segreterie dei partiti, dal Partito Democratico, in buona parte anche dal Movimento 5 Stelle, c'è stata quasi un... il centrodestra è contento perché era contrario, anzi Salvini, devo dire, in questo mi ha sorpreso, ha detto non è mai una buona notizia, sì, quando non si consente un referendum, ed è, diciamo, una posizione apprezzabile, dimostrazione che riusciamo ad apprezzare anche Salvini, non lo critichiamo soltanto. Anche se no, lo critichiamo sempre, diciamo anche le cose buone,
però le fa. Anche le cose buone,
è certo, ha fatto anche cose buone. Scherzo, ovviamente. E quello è il discorso da fare, nel senso che c'è un po' la politica, secondo me, ha accolto con, diciamo, beh, per fortuna ci siamo scansati questa consultazione lacerante anche all'interno, perché immagino, insomma, che nel Partito Democratico non ci sia proprio sta granitica compattezza a favore dell'eutanasia legale.
E Vincent, a te come hai reagito alla bocciatura della Consulta, e come vedi il percorso di questa eventuale tema, visto che appunto se il referendum non ci sarà bisognerà percorrere altre strade, come ha detto il leader, come ha detto Marco Cappato?
Sì, allora, no, intanto dispiace, insomma, comunque era un referendum che aveva raccolto 1.200.000 firme, mosso un bel po' di persone, eccetera, quindi rispetto il dolore, insomma, comunque il problema delle famiglie che sono coinvolte da questi casi, e penso che una legge sia necessaria. Che poi lo decido il referendum, sapevo che comunque il quesito non aveva molte speranze, perché insomma è un quesito molto molto difficile, so che non era stato posto al massimo, insomma, quindi era uno sotterfugio di un sotterfugio, insomma, abbastanza intricato, quindi sapevo che comunque non ci fossero molte speranze. Spero che la legge, insomma, la deve fare il Parlamento, insomma, devono essere chiamati loro a fare una legge che disciplina la cosa. Fatemi dire una cosa sui balneari, dove voglio dare un punto al governo Draghi perché ha deciso, e poi, tornando invece sui referendum, quelli che più mi stanno a cuore sono quelli sulla giustizia, che spero che quelli siano bocciati davvero, perché sono veramente una ciofeca. E mi dispiace per Salvini, che tra l'altro, adesso che è bastonato dai giornali, mi è anche più simpatico, cioè, perché quando tutti applaudono tipo Draghi a questi genialoni, no? Giorgia Meloni, il nuovo genio della politica, tutti applaudono a questi politici, te li rendono antipatici, tipo Di Maio, che adesso tutti ne scrivono bene, no? Quindi Salvini adesso tutti ne parlano male, quindi mi sta pure simpatico. Però sul referendum sulla giustizia, secondo me, sta pestando un grandissimo merdone, perché se sull'eutanasia comunque. Se sull'eutanasia e la cannabis, soprattutto la cannabis, ragazzi, anche quello è il rischio bocciatura, ve lo dico subito. Non vi poi dispiacete, non dire che poi non ve l'ho detto. Ma anche quello sulla cannabis è a rischio bocciatura. No, quelli sulla giustizia, secondo me, saranno un grandissimo flop. Intanto perché loro non hanno raccolto un'emerita mazza di una firma, cioè non si è visto una firma. Questi referendum li hanno raccolti grazie al fatto che cinque consigli regionali hanno depositato la richiesta. Ecco, perché anche i consigli regionali possono farlo, oltre che la libera.
Beh, in città ho visto dei
Sì, no, tu avrei visto
tante belle persone.
moltissimi manifesti, anche in insospettabili comuni della Val d'Aosta dove sono passato quest'estate, ho visto questi manifesti su questi referendum della giustizia. Ieri, a di martedì, a tutti i costi, Floris sosteneva la tesi che il clima nel paese è cambiato, che adesso si è più garantisti, eccetera. Per me sono una grandissima campagna di stampa, probabilmente della mafia, che vuole l'impunità. Già adesso comunque in carcere non ci va praticamente nessuno se non compi un reato da più di 4 anni in su, altrimenti non ci vai. E credo che sia una delegittimazione comunque dei magistrati, ce n'è ancora qualcuno che fa bene il suo lavoro e basta, non entro più in merito a questo,
Bene,
aspettiamo la
bene.
decisione della Corte. Comunque è presieduta da Giuliano Amato, questa Corte che deve decidere,
A
quindi è
proposito, a
un
proposito.
mancato Presidente della Repubblica.
Esatto. A proposito dei reati, vi rimando a domani, vi saluto perché domani si parla del trentennale, il 17 febbraio 2022, esattamente 30 anni dall'inizio di quello che è conosciuto nella storia come Tangentopoli. Quindi mi raccomando, ci prepariamo per domani e salutiamo tutti. Ciao.
Ale.
Ciao.